della risurrezione di Marco e la presenza delle donne, evidentemente è riservato a loro una parte grande e importante. La caratteristica di questa donna è forse quella di aver avuto molto bisogno, perché è ricordato che su di lei c'erano 7 demoni e Gesù aveva dovuto scacciarli. E forse anche questo è un elemento importante, riconoscere e sapere di avere bisogno. Gli altri sono in lutto, in pianto e chiusi, mentre invece loro, le due donne di ieri, le tre donne di ieri e lei, comunque sono in ricerca, sono disposte ad incontrarlo. Qui non si dice che lei vada a lui, senz'altro Gesù appare a lei e quindi in qualche modo lei si lascia trovare, si fa trovare e non è chiusa in lutto e in pianto, ma è in ricerca. L'incredulità è una caratteristica che resta, ma mi sembra che loro siano disposte a sopportarlo e lei in particolare comunque non si scoraggi all'idea che possa essere non creduta, ma vada e annunci.
Questa insistenza in questo brano sul tema della incredulità dei riceventi, questo annuncio, ecco. Mi sono perso un attimo sull'aspetto un po' tecnico, ecco, il fatto che questa è un'aggiunta, un secondo finale, poi mi è sembrato abbastanza fine a se stesso. Però sicuramente c'è l'incredulità confermata dopo la risurrezione del Signore e dopo degli incontri. E continua un po', coincide con questo finale strano prima del versetto 8, per cui nelle donne è rimasto un senso di smarrimento e è come una sospensione. Mi sembra che entrambi segnalino che non siamo proprietari di niente, nemmeno della risurrezione del Signore, oggi. È tutto un dono, ma è anche un dono che va ripreso in mano da capo ogni volta, perché non è niente di acquisito, niente di entrato a far parte di un diritto, di una condizione. Quindi poveri tutte le volte, che si riceve l'annuncio dalla frequenza quotidiana della parola di Dio, dalla preghiera, dall'Eucaristia, tutte le volte a livello zero, senza niente di nostro, ecco. Altrimenti ci sono poi i rischi di sentirsi o di mettere
quel versetto dove dice che lui li va a cercare sotto un altro aspetto. Quindi mi sembrava molto consolante oggi che ricordarci che Dio ci viene a cercarci e nei modi che lui sa sono i più giusti per noi, quelli che ci aiutano di più a prestargli ascolto e attenzione. Quindi mi sembrava proprio di ricevere questa parola di consolazione, che possiamo stare tranquilli che lui è alla nostra ricerca e basta che noi ci rendiamo disponibili, che lui...
Ma il passo in più rispetto a ieri mi sembra il fatto che questi a cui appare Gesù poi vanno ad annunciarlo. E ieri avevamo sentito che quelle donne fuggirono via piene di spavento e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. E qui invece è sorprendente, comune a tutte e due le apparizioni, cioè sia a Maria di Magdala sia a quegli altri due, è che vanno ad annunciarlo. E lei a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto, e gli altri invece ad annunciarlo appunto agli altri. E Mi sembra molto importante questo, perché anche se loro poi non credono, però per questi stessi evidentemente è stato un incontro non di paura ma di gioia, di stupore, anche di desiderio di annuncio. Ecco, quel giovane ieri gliel'aveva detto esplicitamente: andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro. Qui non sappiamo se il risorto ha detto loro qualcosa, ma lo dirà poi domani. Andate in tutto il mondo ad annunciare, a proclamare il Vangelo ad ogni creatura. Quindi questo annuncio è parte fondamentale anche della nostra relazione tra di noi e anche con Lui. Quindi, ecco, senza paura e anche senza l'ansia poi di essere creduti o meno, c'è come una forza, ecco, interiore, che forse li muove.
La forza interiore di cui ha parlato adesso Andrea a me pare che nasca dal fatto che è lo stesso Gesù risorto che appare prima a Maria Maddalena e poi ai due discepoli, che normalmente vengono identificati con Cleopa e il suo compagno, cioè i due discepoli di Emmaus. Ieri le donne, diverse donne, tra cui Maria Maddalena, non avevano visto il risorto. Si erano enormemente spaventati davanti all'evento della visione di quel giovane seduto alla destra vestito di bianco e alle sue parole, ma erano fuggite. Oggi invece inizia un movimento effettivamente di richiesta di annuncio. Quindi alle due apparizioni di oggi seguono due annunci e due atti di incredulità da parte degli undici, anche se non sono chiamati undici, lo saranno chiamati al versetto 14, e si tratta di quelli che erano con Gesù. Mi ha impressionato stamattina soprattutto l'aggiunta della seconda parte del versetto 9, che sembrerebbe tutto sommato pleonastica. Che bisogno c'era in questo racconto di dire che da Maria Maddalena erano stati cacciati sette demoni? Che cosa c'entra? Beh, forse può darsi anche che c'entri col fatto, tentiamo di giustificare gli undici che non le hanno creduto, quelli avendo ascoltato che è vivo e che è stato visto da lei, non credettero, ma proprio da lei, da cui erano usciti sette demoni. Può darsi che l'Evangelista Marco abbia raccontato così la sequenza degli eventi, quindi apparizione, annuncio e incredulità, in qualche modo per chinarsi sulla fragilità degli undici, che avevano più di un motivo per non credere a Maria Maddalena. Però la caratteristica sette demoni è comunque di fatto molto importante, sia perché la ritroviamo anche in Luca al capitolo 8 a riguardo di Maria Maddalena, sia perché sette vuol dire evidentemente molti demoni o addirittura tutti i demoni, e abbiamo visto nel Vangelo di Marco come la predicazione di Gesù, ma anche quella dei dodici, sia costellata dall'azione di cacciata di molti demoni. Inoltre, i sette spiriti impuri che lo spirito impuro, una volta cacciato, porta con sé per rioccupare quell'uomo che era stato precedentemente liberato, dicono la gravità. di questo male così invasivo. È completamente prigioniero quell'uomo che pure era stato liberato dalla potenza del dito di Dio. Ma soprattutto mi è molto piaciuto il fatto che nella predicazione cristiana, nel Nuovo Testamento, questo numero 7 evoca la storia dell'eredità della terra promessa da parte dei figli di Israele, perché si ritrova nella predicazione di Paolo ad Antiochia di Pisidia, negli Atti degli Apostoli, per dire che Dio caccia 7 nazioni che abitano a Canaan. Dunque, cacciare 7 demoni da Maria Maddalena è una memoria storica, originaria, importantissima, che dice che perché il popolo entri nell'eredità riservata ai figli occorre prima la liberazione dalla terra, occorre prima fare piazza pulita. Maria Maddalena non può ricevere l'apparizione del risorto se prima non viene completamente liberata da ogni presenza di male. È molto bello questo, insieme al fatto che nella lettera agli Ebrei al capitolo 11 si ricorda la presa della città di Gerico, che avviene con la circolazione per 7 giorni intorno alle mura del popolo di Israele, che celebra i suoi riti, canta e quindi produce il crollo delle mura. Anche lì c'è un riferimento molto prezioso a una città fortificata che deve essere espugnata prima di essere ricevuta in eredità dai figli di Israele. E infine, soprattutto, abbiamo il libro dell'Apocalisse, che ci ha accompagnato in queste settimane durante la lettura del Vangelo di Marco, dove il numero 7 è il numero più importante in assoluto. Basta la citazione iniziale del capitolo primo: Giovanni alle 7 chiese che sono in Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, e dai 7 spiriti che stanno davanti al suo trono e da Gesù Cristo. Non ci sono solo i 7 demoni, cioè il male che occupa l'umanità rappresentata da Maria Maddalena, ci sono soprattutto i 7 spiriti che stanno davanti al trono di Dio. E questo numero 7 nel libro dell'Apocalisse continua a ricorrere per dire la potenza di Dio che si dilata, che occupa tutti gli spazi, che redime quindi un mondo che giace sotto le tenebre e l'ombra della morte, inaugura cieli nuovi, una terra nuova, una Gerusalemme nuova che viene dall'alto.